Ad alta voce, Fausto Paravidino legge Il Natale del Tossicomane di William Burroughs.
Era il giorno di Natale ed Annie, il lavamacchine, uscì in strada senza un soldo e in crisi di astinenza, dopo 72 ore nella guardina del commissariato. Era una bella giornata limpida, ma non c'era calore nel sole. Danny rabbrividiva di un freddo interiore. Tirò sul bavero del suo soprabito nero, liscio e unto. «Questa palandrana non mi darebbero neanche una moneta a impegnarla», pensò. Era verso la 90ª strada West, un luogo isolato di pensioni della facciata di pietra scura. Quella una ghirlanda in una finestra nera e pulita. I sensi di Danny registravano tutto nitidamente con la dolorosa intensità dell'astinenza. La luce gli feriva gli occhi di là. Passò di fianco a una macchina e lanciò uno sguardo furtivo dei suoi occhi azzurro pallido in una rapida valutazione. C'era un pacco sul sedile e uno dei deflettori non era chiuso. Danny continuò a camminare per qualche metro, nessuno in vista. Fece schioccare le dita ed eseguì una pantomima come di chi si ricordi di qualcosa e girò su se stesso. Nessuno. «Brutto posto», decise. «Con la strada così vuota io do nell'occhio, devo fare in fretta». Allungò una mano verso il deflettore, una porta si aprì dietro di lui. Danny tirò fuori in fretta uno straccio e si mise a lustrare il parabrezza della macchina. Poteva sentire l'uomo in piedi dietro di lui. «Cosa stai facendo?» Danny si voltò con l'aria sorpresa. «Sembrava soltanto che i vetri della sua macchina avessero bisogno di una pulitina, signore». L'uomo aveva la faccia di rana e un accento del profondo sud. Portava un cappotto di cammello. «La mia macchina non ha bisogno di nessuna pulitina e nemmeno di nessuna rubatina». Danny si scansò quando l'uomo fece per afferrarlo. «No, non stavo cercando di rubare niente, signore. Sono del sud anch'io, Florida. Dannatissimo ladro infingardo». Danny filò via in fretta e voltò l'angolo. Meglio uscire dalla zona, col cafone è probabile che chiami la polizia. Camminò per 15 isolati, il sudore gli scorreva giù per il corpo, aveva un dolore aspro nei polmoni, le labbra gli si stiravano sui denti gialli in un ringhio di disperazione. «Devo trovare una dose, in un modo o nell'altro, se avessi dei vestiti decenti». Danny vide una valigia appoggiata sotto un portone. Pelle buona. Si fermò e finse di cercare una sigaretta. «Strano», pensò. «Nessuno in vista. Forse dentro, che telefona un taxi». L'angolo era a poche porte di distanza. Danny respirò a fondo e prese sulla valigia. Arrivò all'angolo. Un altro isolato, un altro angolo. La valigia era pesante. «Qui ho fatto un bel colpo», pensò. «Magari abbastanza per una dose forte e una camera». Danny rabbrividì e sussultò, sentendo una camera calda e l'eroina che gli si riversava nelle vene. «Diamo un'occhiata». Entrò nel Morningside Park. Non si vedeva nessuno. «Gesù, non ho mai visto la città così vuota». Aprì la valigia. Due lunghi pacchi in carta marrone da involti. Ne tirò fuori uno. Al tatto sembrava carne. Aprì l'involto a un'estremità, scoprendo un piede nudo di donna. Le unghie erano dipinte di lacca porpora. Lasciò cadere la gamba con un verso di disgusto. «Gesù Cristo!» esclamò. «Che storie mette insieme la gente al giorno d'oggi? Gambe! Beh, ad ogni modo, ho trovato una valigia». Buttò via l'altra gamba. Nessuna macchia di sangue. Chiuse la valigia e se ne andò. «Gambe!» borbottò.
It's my wife, and it's my life, because a man I, to my vein, leads to a sinner in my head, and then I'm better up and dead.
Trovò il compratore seduto ad un tavolo alla Gerald's caffetteria. Credevo che facessi vacanza, disse Danny mettendo giù la valigia. Il compratore scosse la testa con aria triste. Non ho nessuno, cosa me ne importa del Natale? I suoi occhi scorrevano sulla valigia, tastando, tentando, cercando difetti. Cosa c'era dentro? Niente. Cosa succede? Non pago abbastanza? Ti dico che non c'era niente. Ok. Allora qualcuno viaggia con la valigia vuota. Ok. Tenne su tre dita. Per l'amor di Dio, Jimmy, dammi una moneta da 5. Tu hai qualcuno. Perché non te le dà lui, la moneta da 5? Te l'ho detto, la valigia era vuota. Jimmy diede un calcio alla valigia con noncuranza. È tutta raggrinzita e sa di sporco. Annusò con sospetto. Com'è che puzza così? Cuoio messicano? Ma io lavoro nel cuoio, per caso. Jimmy alzò le spalle. Potrebbe darsi. Tirò fuori un mazzo di banconote e ne sfilò tre, lasciandole cadere sul tavolo dietro al portatovaglioli. Vuoi? Ok. Danny prese i soldi. Hai visto Giorgio il Greco? Chiese. Dove sei stato? L'hanno arrestato 2 giorni fa. Oh, peccato. Danny uscì. E adesso da chi posso andare? Pensava. Giorgio il Greco era durato tanto che Danny pensava a lui come qualcosa di eterno. Era buona eroina, poi. E non tagliata. Danny arrivò fino all'angolo della 103esima a Broadway. Da Gerald's non c'era nessuno. Nessuno all'automat. Già, ringhiò. Tutti gli spacciatori stanno a fare un pisolino da qualche parte. Cosa gliene frega degli altri? Gli basta essersi fatta la loro dose. Cosa gliene frega di un drogato che sta male? Si pulì il naso con il dito, guardandosi in giro furtivamente. Non conviene andare da quei brutti tipi di Harlem. Come niente mi danno un sacco di botte per i soldi, oppure mi danno del veleno da topi. Forse trovo Pantopon Rose tra l'ottava e la 23esima. Non c'era nessuno che conoscesse da Thompson sulla 23esima. Gesù, pensò, dove sono tutti? Si teneva stretto il bavero del soprabito con una mano, mentre guardava su e giù per la strada. Quello è Joy di Brooklyn, riconoscerei quel cappello dovunque. Joy, ehi, Joy! Joy si allontanava con la schiena rivolto a Danny. Si voltò, il volto era tirato come un teschio. Gli occhi grigi scintillavano sotto un feltro grigio bisunto. Joy tirava su col naso a intervalli regolari e gli lacrimavano gli occhi. Non c'è nemmeno da chiedere, pensò Danny. Si guardarono a vicenda con l'odio della delusione. Forse hai sentito di Giorgio il Greco, disse Danny. Già, ho sentito. Sei stato su alla 103esima? Sì, vengo da lì, non c'è nessuno. Non c'è nessuno in nessun posto, disse Joy. Non riesco nemmeno a trovare le goofballs. Beh, buon Natale, Joy, ci vediamo. Già, ci vediamo. Danny stava camminando svelto. Si era ricordato di un medico nella 18ª strada. È vero che il dottore gli aveva detto di non tornare, però valeva la pena provare. Una casa dalla facciata scura con un cartello a una finestra. P.H. Zunig M.D. Danny suonò il campanello. Sentì dei passi lenti. La porta si aprì e il dottore guardò Danny con gli occhi scuri iniettati di sangue. Vacillava leggermente, appoggiava il corpo grassoccio allo stipite della porta. Aveva una faccia liscia, di tipo latino, boccuccia rossa e debole. Non disse niente. Stava là appoggiato e guardava Danny. «Maledetto, alcolizzato!» pensò Danny. Sorrise. «Buon Natale, dottore!» Il medico non rispose. «Si ricorda di me, dottore?» Danny cercò di infilarsi oltre il dottore nella casa. «Mi dispiace di importunarla il giorno di Natale, ma ho avuto un altro attacco. Attacco? Sì, nevralgia facciale!» Danny contorse un lato della faccia in una smorfia orribile. Il dottore si ritrasse leggermente e Danny si spinse nell'anticamera buia. «Meglio chiudere la porta, si prenderà un raffreddore», disse in tono gioviale, spingendo la porta. Il dottore lo guardava. Gli occhi gli si mettevano visibilmente a fuoco. «Non posso farle nessuna ricetta», disse. «Ma dottore, questa è una situazione legittima, un'emergenza, sa? Niente ricette, impossibile, contro la legge. Ma lei ha fatto un giuramento, dottore, sono in agonia!» La voce di Danny salì fino a un lamento straziante e isterico. Il medico chiuse gli occhi e si passò una mano sulla fronte. «Mi faccia pensare, le posso dare una tavoletta da un quarto di grano, tutto quello che ho in casa?» «Ma dottore, un quarto di...» Il medico lo interruppe. «Se la sua condizione è legittima, di più non le serve. Se non lo è, io non voglio aver niente a che fare con lei. Aspetti qui.» Si allontanò barcollando giù per il corridoio, lasciando una scia di fiato all'alcol. Tornò e fece cadere una tavoletta nella mano di Danny. Danny la avvolse in un pezzetto di carta e la mise via. «È gratis.» Il dottore mise la mano sulla maniglia. «E adesso, mio caro...» «Ma dottore, non me la può iniettare?» «No, avrà un effetto più lungo se la userà per via orale. Per favore, non torni più.» Il dottore aprì la porta. «Vabbè, questo servirà a qualcosa, e ho ancora i soldi per una stanza», pensò Danny. Conosceva un drugstore che vendeva aghi senza far domande. Comprò un ago da insulina numero 26 e un contagocce che scelse con cura, scartando i modelli di forma curva o con la punta grossa. Alla fine prese una cosa per bambini da usare al posto del poppatoio, si fermò all'automat e rubò un cucchiaino da tè. Danny spese $2 per una stanza da $6 la settimana nella zona della 40esima West, dove conosceva il padrone. Chiuse a chiave la porta e mise il suo cucchiaio, l'ago e il contagocce su un tavolino vicino al letto. Mise la tavoletta nel cucchiaino e la ricoprì con il contenuto del contagocce in acqua. Tenne un fiammifero sotto il cucchiaino finché la tavoletta si sciolse. Strappò una strisciolina di carta. La bagnò e la avvolse intorno all'estremità del contagocce, adattando l'ago alla carta bagnata, in modo che tenesse ermeticamente. Prese un po' di lanugine dalla propria tasca e la mise nel cucchiaino, e succhiò il liquido nel contagocce attraverso l'ago, tenendo l'ago sulla lanugine in modo da tirar su fino all'ultima goccia. Le mani di Danny tremavano di eccitazione e il respiro gli si accelerava. Con una dose davanti a lui, le sue difese cedevano e i sintomi dell'astinenza gli invadevano il corpo. Le gambe cominciarono a scuotersi e a dolergli. Un crampo gli si agitò nello stomaco. Le lacrime gli scorrevano giù per il volto dagli occhi secchi, brucianti. Si avvolse un fazzoletto intorno al braccio destro e ne tenne un capo tra i denti. Annodò il fazzoletto e cominciò a strofinare il braccio per trovare una vena. «Forse posso bucare questa», pensò, scorrendo un dito lungo una vena, presa il contagocce con la mano sinistra. Udì un lamento provenire dalla stanza accanto. Fece una faccia infastidita, un altro lamento. Non poteva non ascoltare. Si mosse attraverso la stanza con il contagocce in mano e tese l'orecchio verso la parete. I lamenti venivano a intervalli irregolari, un orribile suono inumano spinto fuori dallo stomaco. Danny ascoltò per un minuto intero. Tornò a letto e si sedette. «Ma perché nessuno chiama un dottore?» pensò indignato. «È una bella noia!» Tese il braccio e tenne l'ago pronto. Inclinò la testa ancora in ascolto. «Oh, Cristo santo!» Si tolse il fazzoletto e mise il contagocce in un bicchiere che nascose dietro il cestino dei rifiuti, uscì sul corridoio e bussò alla porta della stanza accanto. Non venne risposta. I lamenti continuavano. Danny provò la maniglia. Era aperto. Gli scuri erano aperti e la stanza era piena di luce. Si era aspettato qualcuno di vecchio, ma l'uomo sul letto era molto giovane, sui 18-20 anni. Completamente vestito, rannicchiato sul letto con le mani strette sullo stomaco. «Cosa c'è, ragazzo?» chiese Danny. Il ragazzo lo guardò, con gli occhi vacui dal dolore. Alla fine fece uscire una parola. «Reni».
«Calcoli renali?»
Danny sorrise.
«Ma non è che ci trovi niente di divertente, ragazzo, solo che io ho finto di averli tante volte, non avevo mai visto la cosa dal vivo. Chiamo un'ambulanza».
Il ragazzo si morse il labbro.
«Non vengono, i dottori non vengono».
Il ragazzo nascose la faccia nel cuscino. Danny annuì.
Perché credono che tu sia soltanto un drogato che fa la scena per una dose. Ma il tuo caso è legittimo. Forse se andassi io all'ospedale e spiegassi come stanno le cose... No, non credo che andrebbe.
«Non abito qui», disse il ragazzo con voce attutita. «Dicono che non ne ho diritto».
Sì, lo so come sono, bastardi burocrati. Avevo un amico che è morto per un morso di serpente proprio in sala d'attesa. Non gli hanno dato nemmeno ascolto quando ho cercato di spiegare che un serpente lo aveva morso. Io non ha mai avuto faccia tosta. È successo 15 anni fa, giù lì a Jacksonville. La voce di Danny si spense.
Di colpo tese la sua magra mano sporca e toccò il ragazzo sulla spalla.
Oh, mi dispiace, ragazzo, aspetta qui, faccio qualcosa.
Andò nella sua stanza e prese il contagocce e ritornò nella stanza del ragazzo. «Tirati sulla manica, ragazzo». Il ragazzo annaspava con la debole mano sulla manica della sua giacca.
«Va bene, lascia fare a me».
Danny slacciò il bottone della camicia al polso e tirò su camicia e giacca, scoprendo un sottile avambraccio bruno. Danny esitava, guardando il contagocce. Il sudore gli colava giù per il naso. Il ragazzo lo stava guardando. Danny spinse l'ago nell'avambraccio del ragazzo e guardò il liquido entrare nella carne. Si rialzò. La faccia del ragazzo cominciò a rilassarsi. Si alzò a sedere e sorrise.
«Dico, la roba funziona davvero», disse. «Lei è un dottore, mister?» «No, ragazzo».
Il ragazzo si rilassò, stirandosi.
«Ho proprio sonno. Non ho dormito per tutta la notte scorsa».
Gli occhi gli si chiudevano. Danny attraversò la stanza e chiuse gli scuri. Tornò nella sua stanza e chiuse la porta, ma senza girare la chiave. Si sedette sul letto e rimase a guardare il contagocce vuoto. Fuori si stava facendo scuro. Il corpo di Danny soffriva per l'astinenza, ma era un dolore sordo adesso, sordo e disperato. Rigidamente staccò l'ago dal contagocce e lo avvolse in un pezzo di carta. Poi avvolse insieme ago e contagocce. Rimase lì seduto con il pacchetto in mano.
«Devo metterlo via, in qualche posto», pensò.
Improvvisamente un'ondata calda gli pulsò attraverso le vene e gli arrivò alla testa come un migliaio di speedballs dorati.
«Oh, Cristo santo», pensò Danny, «deve essermi capitata la dose immacolata».
La serenità vegetale della droga si adagiò nei suoi tessuti. Il volto gli si rilassò, in pace. La testa gli ricade in avanti. Danny il lavamacchina raffatto. Some people like to go out dancing.